Bar Storia, storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me, come sempre, c'è il legato proconsolare d'Arabia, perché insomma, e di Isola anche, Riccardo.
ciao a tutti, bentrovati.
Bene, allora, ovviamente ti ho insomma insignito di tale titolo perché oggi inizia ovviamente la nostra serie sulla storia dell'Arabia in un determinato in realtà periodo storico, che è quello, diciamo, dall'arrivo, no, del profeta di Maometto fino praticamente a lambire il periodo delle crociate, così poi da riunirlo poi successivamente quando faremo la serie dedicata alle crociate. Prima di iniziare, caro Riccardo, permettimi di ringraziare i nostri Patreon che ci sostengono come ogni mese, insomma l'abbiamo già detto
sempre,
varie volte,
giusto,
che se volete da gennaio abbiamo attivato il canale Patreon, insomma potete, ci sono vari livelli con cui potete sostenerci a seconda di quello che deciderete di attuare. Ci sono delle ricompense e una di queste è sentirvi ogni volta ringraziati, no, da me e Riccardo. Poi insomma ce ne sono diverse, c'è una puntata dedicata e così via, magliette, insomma vari gadget. Quindi ci teniamo come sempre all'inizio a ringraziare chi si è già unito, no, chi è diventato un nostro avventore e che sul canale Telegram ci dà sempre ottimi consigli.
Assolutamente, tanti spunti, tanto feedback, belle discussioni, devo dire, sono sempre contento. E c'è anche il nostro fantastico sondaggio, no? Cavour Garibaldi, la nostra, esatto, domanda meme, diciamolo, esatto, che per una volta vinci tu, Costantino,
perché, perché quando, come dico sempre, quando si tratta di arrivare al dunque, i garibaldini sono sempre più spietati, sempre più pronti.
Va bene. Comunque, vedremo, non è finito.
Ma in realtà adesso hai recuperato, siamo, insomma, sì, ci aggiriamo intorno al 50-50.
Lenti ma costanti.
Inizia a essere difficile. Comunque, a parte le divagazioni sulla nostra attività Patreon, che faremo in questa prima puntata? Andremo in realtà a definire cosa c'era prima, no, in questa penisola araba, dove poi effettivamente è nato e ha cominciato la sua insomma la sua opera di predicazione Maometto, per poi finire effettivamente con una parte sulla vita e sull'attività del profeta. Quindi diciamo, esatto, oggi è proprio la puntata iniziale, quella che inizia tutto quanto, che è una cosa che facciamo solitamente iniziamo da Roma. Riccardo, questa volta andiamo prima.
Eh sì, andiamo prima, diciamo che questa è la puntata zero per eccellenza, no? Mettiamola così. Non abbiamo voluto, diciamo, concentrarci troppo su l'inizio, proprio l'ascesa dell'Islam, ne parleremo nella prossima puntata di quello. Volevamo fare un piccolo antefatto. Abbiamo pensato, beh, come al solito, Costantino, partiamo dai Romani, no? Che sono un po' la nostra grande passione. Abbiamo detto, no, va bene, facciamo un passetto indietro, perché comunque è interessante capire un po' il contesto anche precedente, che cosa c'era prima. Come anni, per capirci, parliamo di quel periodo che va dal 1500 avanti Cristo praticamente fino all'arrivo dei Romani, quindi insomma un periodo molto lungo che per forza di cose non trattiamo, perché non vogliamo fare insomma un episodio concentrato solo su quello, però vogliamo darvi alcune piccole indicazioni perché magari è un contesto anche poco noto. I musulmani, per capirci, indicano il periodo precedente a Maometto, quindi in realtà tutto quello che dal VII secolo, diciamo, va fino a molto molto più addietro e sconfina proprio nell'antichità, con il termine Jahiliya, che significa ignoranza, ovviamente riferito, diciamo, al fatto che tutto ciò che viene prima del profeta Maometto è circondato, no, dal buio, dall'ignoranza, c'è questa visione ovviamente molto religiosa della storia. Questo quindi ci può far pensare, insomma, a un contesto buio e poco sviluppato fino a prima dell'arrivo di Maometto. Ovviamente non è così. Nella penisola araba abbiamo testimonianze, insomma, bibliche addirittura, ma anche greche e romane, insomma, di un regno in particolare, tra i tanti, vi ho detto ce ne sono più di uno, oggi mi concentrerò solo su un paio di questi, che è appunto il regno di Saba. Questo regno, che si trova nel sud della penisola, quindi per capirci più o meno intorno all'attuale Yemen, lo stretto, diciamo, che va dalla punta, il tacco, se vogliamo usare proprio un eufemismo geografico, della penisola araba, fino un po' a tutta la costa del nord, che appunto oggi più o meno annoveriamo dalle parti dello Yemen, infatti viene annoverato tra quelli che si chiamano i regni yemeniti. Il regno di Saba era un regno molto prospero e che si arricchiva, come molti regni di quella zona, nella storia, non solo questo qui, con il commercio. L'aneddoto biblico della regina di Saba, che adesso insomma magari vi vado a trattare, ci conferma questa ricchezza nell'episodio appunto della regina di Saba che fa visita a Salomone. Prima che vada avanti, perché insomma già sento giustamente che si dice ma come Riccardo ci dici di guardare le fonti storiche e poi ci citi la Bibbia, insomma no, è chiaro che questo è un episodio religioso, il fatto che sia scritto nella Bibbia non vuol dire che l'episodio in sé sia un fatto storicamente attendibile, ovviamente no, anzi insomma c'è più di un dubbio, peraltro nel preparare la puntata ho letto che insomma ci fu un archeologo che addirittura mi lantò, no, di aver trovato il palazzo in cui era avvenuto, se non sbaglio, l'episodio della regina di Saba. Poi ovviamente insomma qui si è sviluppata tanta letteratura e molti proprio tra storici e archeologi hanno detto no, in realtà questo non è mai stato dimostrato, insomma, quindi proprio a dimostrare del fatto che non basta ovviamente che ci sia un episodio singolo magari citato in qualche testo per cui quell'episodio diventi veramente vero. Però comunque è interessante da riportare perché ci può confermare che comunque esisteva un regno del genere e chi ha scritto la Bibbia, qualunque siano le vostre credenze religiose, ovviamente non è questo il tema, ha incluso questa voce, quindi possiamo comunque ritenere più o meno verosimile questo episodio. Ovviamente non basta perché poi ci sono anche altre fonti archeologiche che ci vengono in aiuto per dimostrarci che questo regno è veramente esistito, però è interessante da riportare. L'episodio fondamentalmente parla della regina di Saba che sente della fama di Salomone e a un certo punto arriva e decide di metterlo alla prova con due, insomma, con degli enigmi. Non sappiamo quali erano gli enigmi, la Bibbia non ce lo dice, però in pratica sappiamo che arriva a Gerusalemme con delle enormi ricchezze, con dei cammelli che erano carichi di oro, aromi, pietre preziose. E, insomma, praticamente si presentò a Salomone e gli fece tutte queste domande, tutti questi enigmi. Salomone, ovviamente, essendo un episodio biblico, fu in grado, no, di rispondere a tutte le domande e nessuna rimase insoluta, come viene citato, insomma, nella Bibbia, e la regina a questo punto ammira enormemente la saggezza di Salomone e le regala tantissime cose, le regala praticamente appunto ricchezze che non erano mai state poi più viste successivamente da quel tempo ad allora. Si dimostrò una persona in grado di competere per saggezza e per status, diciamo, con lo stesso Salomone, anche, insomma, nella Bibbia, e quindi, diciamo, ci dice che appunto vennero regalate al re tantissime cose, proprio che ci potevano far presagire l'esistenza, appunto, di questa enorme ricchezza di questo regno di Saba. Ovviamente, in realtà, sappiamo che da evidenze archeologiche la civiltà ha avuto inizio intorno al X secolo avanti Cristo e che tra il VII e il V erano governati da dei re e da una casta di sacerdoti che si chiamavano Mukarribs. Quindi, insomma, in realtà, al di là degli episodi biblici, c'è comunque molto materiale che ci fa presagire che comunque questo regno è esistito e come. La capitale di questo regno era una città molto rinomata, molto famosa, che si chiamava Marib, nota per essere la dimostrazione, diciamo, vivente, o comunque la dimostrazione fatta città, delle conoscenze idrauliche ed ingegneristiche di questo popolo, che sembra fossero particolarmente sviluppate. Pensate che conteneva questa città un'importante diga che incanalava l'acqua del Wadi su 1600 ettari di terreno, che serviva in pratica questa specie di tutta rete di canali a stimolo e sviluppo dell'agricoltura. Agricoltura che comunque anche negli anni successivi sarà abbastanza sviluppata nella parte sud della penisola araba. Doveva essere comunque molto importante, tanto che persino nel Corano comunque ne è citata la distruzione di questa diga, avvenuta probabilmente intorno al VII secolo. Sappiamo che, insomma, in questo periodo il regno ha guerreggiato con alcuni vicini, ma nel IV secolo a un certo punto scompare, lasciando il posto a un altro regno, il regno di Hadramaut, scusate, i nomi saranno complicati, nella stessa regione, e a molti altri regni focalizzati verso la costa africana, quindi diciamo sulla parte ovest della costa della penisola araba, che però ovviamente, come vi ho già detto in apertura, non approfondiamo in questa fase. Però segno del fatto che non è che arrivano i romani e, diciamo, sono i primi ad arrivare in quelle terre, c'è e come molto, diciamo, già di preesistente. Spostandoci più a nord nella penisola, invece, vale la pena menzionare i Nabatei, del quale abbiamo fonti leggermente più precise, anche se comunque un po' più scarne, ma soprattutto vicini a noi. I Nabatei è probabile che avessero una tradizione orale, ma comunque greci e romani parlano di loro, quindi non ci sono fonti nabatee che possiamo consultare, ma ci sono fonti di altri popoli che ci parlano di questi nabatei, tanto da permetterci di sapere che erano uno dei regni più importanti in quella zona, in grado di commerciare con i regni della costa, come per esempio un altro regno importante, che è quello di Yazd, della penisola araba, ma anche e soprattutto con la Giudea e con il Mediterraneo. Ricordatevi che siamo orientativamente in questo periodo, nel periodo dell'Oriente ellenistico, se vi ricordate, no, tutto ciò che viene dopo Alessandro Magno, le sue scampagnate verso Oriente, no? Quindi insomma siamo in quel periodo là. Nel 312 a.C. Diodoro Siculo parla delle campagne di Ateneo, che era un generale dell'esercito di Antigono Monoftalmo, e di Demetrio Poliorcete a Petra, proprio contro i nabatei. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto la puntata su Alessandro Magno, vi avevo menzionato un episodio proprio che parlava dei nabatei. Ecco, siamo più o meno in questo contesto qua. Una delle citazioni, insomma, che ci fa Diodoro Siculo, per esempio, ci dice di questo popolo: né gli Assiri, né i re dei Medi e i Persiani, né ancora quelli di Macedonia sono stati in grado di renderli schiavi e non hanno mai portato a termine con successo i loro tentativi. Quindi insomma un popolo che aveva una propria identità particolarmente forte e che successivamente controllerà le rotte commerciali e le vie carovaniere della penisola araba in maniera indipendente. Questo popolo fiorisce fino all'arrivo di un altro personaggio che abbiamo già incontrato al bar, che è Antioco III, che con le guerre siriache e l'espansione dell'influenza del regno dei Seleuciti finisce in pratica per sottomettere questi nabatei e fare diventare dei regni un regno cliente, fondamentalmente, degli stessi Seleuciti. I nabatei poi successivamente si scontreranno ancora con i giudei nella regione, a seguito soprattutto della conquista di Gaza, che segnerà un punto di svolta importante nelle relazioni, anche perché Gaza era un porto importante per l'accesso al Mediterraneo e quindi particolarmente conteso. E insomma, diciamo, più o meno fin qui la situazione è più o meno chiara, no? Ci sono scontri con i regni ellenistici, ci sono un po' di vicini con i quali si baccaglia, ci sono le vie carovaniere che portano verso Oriente, che come sempre, come spesso accade in queste zone geografiche, arrivano a portare tanto benessere e tanta ricchezza. Tutto fantastico, ma però al solito arrivano dei visitatori particolarmente ingombranti, no?
Sì, caro Riccardo, arrivano perché? Perché nel periodo successivo a quello che dici tu, i nabatei in realtà si espandono ancora di più, perché dopo le guerre con i giudei sono più forti, riescono addirittura in una battaglia a sconfiggere i Seleucidi, quindi si sbloccano da questa situazione di essere un regno cliente, no, dei Seleucidi, soprattutto perché poi arrivano i Romani che i Seleucidi insomma li mangiano più o meno, insomma li salutano da quella parte del mondo, e quindi a un certo punto loro sono ancora un regno potente, un regno che ha tutta questa parte che comunque collega due zone di interesse del mondo romano, no, in generale, e quindi rimangono un cliente abbastanza scomodo, o comunque un cliente con cui venire a patti. Ed effettivamente i Romani poi ci arrivano. Inizialmente si va a fare, insomma, si arriva alle mani, ecco. Siamo nel periodo in cui il re dei Nabatei si chiama Areta III, e sembra che sia lo zenith, no? Il punto più alto del periodo del regno dei Nabatei. Costui insomma viene sconfitto da un esercito romano che viene comandato da Marco Emilio Scauro, e che addirittura mette Petra sotto assedio, e poi alla fine si negozia insomma un compromesso. Areta III paga un tributo e ottiene il riconoscimento della Repubblica di Roma. Quindi chiaramente Roma riconosce, no, la regalità di questo regno, semplicemente perché lo considera un regno cliente. E poi in più cominciano a conquistare tutto quello che c'è intorno, come insomma siamo abituati a capire. E infatti poi viene conquistato l'Egitto, si prende la Giudea, e quindi praticamente nel tempo è costretto ad aumentare questi tributi e a diventare effettivamente un regno cliente di Roma con il tempo che avanza. Si arriva poi quindi al 106 d.C., caro Riccardo. Perché? Perché il regno cliente continua ad esserlo, continua a prosperare. Petra e poi il porto di Aqaba, e soprattutto anche un'altra delle due capitali, perché aveva due capitali questo regno, una a nord che era Bostra e Petra a sud, Insomma, continua a essere molto ricco perché controlla queste vie carovaniere, continua ad esercitare quel potere che aveva sempre esercitato, ma da regno cliente di Roma. Succede che nel 106 d.C. muore Rabbel II, che era stato re sin dal 70 d.C., e a questo punto due legioni, agendo non si sa bene se con il proposito di conquistarla direttamente oppure semplicemente perché Traiano, che a quei tempi era imperatore, lo abbiamo visto nella puntata a lui dedicata, volesse soltanto ristabilire il controllo, no? Aumentare il controllo di Roma in quella zona, comunque due legioni, la terza Cirenaica che dall'Egitto arriva a Petra, mentre la sesta Ferrata, che era in Siria, arriva a occupare Bostra, quindi le due capitali, si fermano lì e le conquistano. Praticamente è casuale la conquista, perché in sostanza che voleva fare Traiano in realtà? Porre una base più vicina per la conquista della Mesopotamia, che era il vero obiettivo, no? Perché comunque la campagna parte da lì, ma poi se ne va, arriva a conquistare la Mesopotamia. Come sappiamo, Traiano conquisterà un po' tutto. Tra l'altro, il fatto che Traiano non sia mai stato chiamato Arabicus ci fa capire che non ci fu una vera e propria guerra, nonostante Rabbel II avesse un erede che si chiamava Obodas. Però praticamente non ci sono, cioè non c'è una guerra vera e propria, perché tra l'altro Traiano era uno, no, a cui i nomi piacevano, quindi non si sarebbe fatto scappare
Fortissimus Princeps Germanicus, esatto, Dacicus, insomma Arabicus lo avrebbe aggiunto.
esatto, in più tra le altre cose sappiamo che comunque il regno di Nabatea aveva una guardia reale molto potente, però che non ha opposto resistenza, soprattutto per il fatto perché queste truppe spesso e volentieri andavano a fare da ausiliari alle truppe romane quando si andava a combattere. Quindi, anzi, brevemente, cioè subito dopo la conquista, diventeranno effettivamente regolarmente delle truppe ausiliarie dell'esercito romano. Quindi diciamo che la conquista fu fatta senza troppi problemi. Diventa però ufficiale soltanto alla fine della costruzione della Via Nova Traiana, che era una via, ovviamente i romani insomma erano fissati, no? E praticamente calcava tutta la provincia da nord a sud, e univa Bostra ad Acaba, e peraltro anche in realtà unendo pure Petra, che era più o meno al centro tra queste due città. Che succede? Che ovviamente finita la strada si può ufficializzare la conquista e si conia una moneta con il busto di Traiano da una parte ed un cammello dall'altra, ovviamente i cammelli servivano per i commerci, e quindi commemorava l'acquisizione dell'Arabia. Queste monete, insomma, rimangono poche fino al 115, e soprattutto perché i romani stavano conquistando altrove, no? Traiano era in guerra in Mesopotamia, quindi non potevano dedicarsi così
c'era
tanto.
C'era altro da fare, dai.
Esatto, c'era altro da fare, c'era altro da fare. Comunque, in linea generale, l'Arabia rimane una provincia, verrà chiamata Arabia Petreia o semplicemente provincia araba. E siamo però in una parte limitrofa di quella che noi oggi conosciamo come Arabia. E effettivamente i romani riconoscevano la parte successiva come Arabia Felix, che era insomma un altro territorio secondo loro. Quella che avevano loro era l'Arabia Petrea, e che era quella insomma che faceva capo a Petra, che verrà riconosciuta come metropolis da Traiano, quindi città molto più importante. E, insomma, rimarrà molto, molto importante questa parte del mondo. Avrà comunque sempre la sua importanza dal punto di vista commerciale. Con, ovviamente, la conquista dei Romani, arriva tutto l'apparato, no, burocratico romano, e anche quello civilizzante, insomma la romanizzazione arriva innanzitutto con l'imposizione del latino e del greco come lingue ufficiali, quindi l'aramaico, arabico ve lo scordate, qui si parla latino e greco perché sì, però ovviamente, ma l'Arabia ovviamente essendo stata rispetto alle altre province un nemico degli ellenisti, no, dei regni ellenistici, piuttosto che esserne, no, soggiogata, aveva una cultura, insomma una cultura molto lontana da quelle dei romani, e quindi la romanizzazione fu più pressante da questo punto di, vista. Quindi poi quello che ci proverà ancora di più fu sicuramente Adriano, che andò a definire il Limes Arabicus e ci andò a piazzare una parte del suo esercito per garantire, no, la romanizzazione. Nel tempo poi le cose si fanno più importanti. Abbiamo per esempio che nel secondo secolo d.C. ben due diversi imperatori o comunque usurpatori proveranno a partire da questa zona, dalla zona asiatica. Per esempio Avito Cassio, quando crederanno che Marco Aurelio sia morto, che si proclamerà, insomma, si ribellerà contro l'impero, ma non riceverà nessun aiuto da questa provincia. E addirittura poi, similarmente, quando il governatore della Siria, Pescenno Nigro, si fa imperatore nel 193 durante la guerra, insomma, contro Settimio Severo, loro non daranno nessun aiuto, comunque. E infatti Settimio Severo per questo, insomma, renderà, no, più importante questa provincia rispetto a quello della Siria, che aveva eletto imperatore qualcuno che non era lui, tanto per dire, insomma, come andavano le cose. Quindi in questo periodo si va avanti, si accelera la romanizzazione, diventerà parte della politica romana, tanto, caro Riccardo, da eleggere un imperatore in un certo periodo storico, ovvero quello che viene chiamato Filippo l'Arabo. Filippo l'Arabo, che è uno degli imperatori di un periodo che è quello chiamato dell'anarchia militare, che abbiamo affrontato un po', insomma, un po' velocemente quando abbiamo fatto, no, la nostra serie su dedicata a Roma, che praticamente chi era? Era il fratello di un prefetto del pretorio, Gaio Giulio Prisco, che era in guerra insieme all'imperatore Gordiano III in questo periodo, insomma, contro i Sasanidi, quindi contro l'impero persiano, il rinnovato impero persiano. L'altro prefetto del pretorio, Timesiteo, muore in circostanze non proprio chiarissime. Quindi a questo punto Gaio Giulio Prisco dice: no? Facciamo mio fratello, è un uomo, insomma, importante. E quindi effettivamente Filippo viene nominato nuovo prefetto del pretorio. E quindi questi due fratelli stanno intorno all'imperatore e più o meno lo controllano, insomma, come reggenti di fatto, perché Gordiano III è molto giovane. In più, visto che la guerra non stava andando benissimo, il favore dei soldati verso questo imperatore non andava proprio benissimo. Dopo che infatti vengono sconfitti nella battaglia di Mesiche, Gordiano III ordina la ritirata dell'esercito, ma muore durante il viaggio. Secondo le fonti nemiche, Gordiano muore durante la battaglia, però non sono considerate attendibili. Quindi che fa? Filippo, sì, insomma, quello che sembra è che Filippo, volendo, no, insomma, approfittare di questo giovane, abbia subito cominciato a fare qualcosa per mobilitare l'esercito e far fuori l'imperatore per nominare se stesso imperatore. Cosa che effettivamente succede, caro Riccardo. Rimarrà come imperatore per 4 anni, dal 244 al 248, ed è cade qui il periodo in cui Roma festeggia peraltro i 1000 anni dalla fondazione. Quindi, insomma, è ricordato per essere lui ad aver dato i festeggiamenti, no, del millenario della nascita della città. Però, insomma, comunque poi non è questo imperatore, insomma, è uno dei tanti usurpatori, mi viene da dire, che ci sono in questo periodo. Però va ricordato che, insomma, è nato proprio, no, nella provincia d'Arabia, quindi nella nostra serie ci entra a gamba tesa. Facciamo un piccolo passo in avanti di 150 anni circa e arriviamo quando ormai l'impero è diviso in due parti, siamo intorno alla fine del IV secolo, e quindi qui siamo nella parte, no, orientale, e quindi, diciamo, di lingua greca, quella che poi noi chiameremo impero bizantino poi successivamente. E qui arriviamo che praticamente il processo, diciamo, di ellenizzazione, quindi è stato ultimato, e gli arabi, anche, insomma, la gente araba, la gente del posto, non parla più, o comunque non parla soltanto l'aramaico, no, che erano abituati, insomma, i loro progenitori, bensì parla greco e soprattutto accoglie il cristianesimo. Quasi tutti si danno al cristianesimo, tant'è che i loro vicini, che in realtà per alcuni casi sono ancora tribù nomadi che fanno avanti e dietro da questa provincia, cominciano a trattarli da persone diverse. Comunque si sente la differenza tra chi è rimasto all'interno e chi invece vive ancora come si faceva all'inizio, perché comunque i Nabatei stessi inizialmente sono nomadi, sono pastori nomadi che anzi hanno vagato un po' ovunque a nord del deserto arabo alla ricerca di pascoli e acqua, e poi hanno trovato un punto che sono riusciti, diciamo, a mappare bene e ci si sono stabiliti. Però in realtà questo è, cioè nel senso, alla fine, grazie poi a questa sedentarietà, sono riusciti nel tempo a diventare praticamente qualcos'altro rispetto a quelli che poi, no, noi riconosciamo come arabi delle origini. Andando avanti nel tempo, questa provincia diventa molto potente, tanto da alla fine essere divisa in quattro parti in realtà, perché diventò Arabia, o comunque Siria, Palestina, Arabia, fino al IV-V secolo. Dopodiché, quando l'Impero d'Oriente rimane sostanzialmente l'unico, viene divisa. E la parte che interessa di più a noi, che è la parte che riguarda un po' l'Arabia, è quella che poi verrà chiamata Palestina Terza o anche Palestina Salutaris, che comprendeva una parte del deserto che sta a sud di Israele, tutta la penisola del Sinai, quindi tutta quella che un tempo era l'Arabia Petrea, e ovviamente la città di Petra, che era la residenza del governatore e anche dell'arcivescovo metropolitano. Quindi è, diciamo, quella più importante in questa zona, perché comunque c'è una città importante e soprattutto c'è un arcivescovo che in periodo, no, cristiano è esatto. Quindi praticamente è in questo modo che ci avviciniamo a quello, no, che diventa storicamente la nascita del popolo arabo per come lo conosciamo noi, ovvero l'arrivo di un certo profeta.
Beh sì, diciamo che possiamo aprire ufficialmente le porte della nostra serie, mettiamola così, a questo punto, perché arriva Maometto. Maometto emerge come un fulmine a ciel sereno nel contesto che abbiamo detto e porta a un cambiamento che è cruciale nella storia del Medioevo, senza dubbio, ma insomma anche nella storia del mondo molto probabilmente. Allora, l'esistenza di Maometto è storicamente accertata, quindi è un personaggio che è storicamente esistito, anche se ovviamente, visto il ruolo religioso che comunque ricopre tutt'oggi, sappiamo di lui solo attraverso i testi religiosi, ovviamente, quindi non proprio la fonte migliore se vogliamo, no, ricostruire qualcosa di un pochino storico, ma comunque ciò non inficia, diciamo, quello che possiamo sapere della sua figura. Prima dell'arrivo di Maometto abbiamo visto le civiltà, insomma, precedente romani, l'arrivo dei romani in alcune zone specifiche del nord e nel sud, ma insomma per il resto l'Arabia era comunque una regione desertica per la maggior parte di beduini, soprattutto nella parte più centrale, no, della penisola, che facevano del nomadismo la loro attività principale, quindi commercio, ci si spostava e poi a un certo punto ci si stanziava, diciamo, in alcune zone. C'erano ancora molti credi politeisti, soprattutto nelle regioni più interne, e in generale la società comunque era frammentata, con uno sviluppo agricolo più verso sud, quindi più nella parte, diciamo, yemenita, e un nord invece che basava molto della sua esistenza su allevamento e su pastorizia. Città chiave per capire l'ascesa di Maometto ovviamente è la Mecca, una città crocevia tra lo Yemen e Gaza, due poli mercantili importanti in cui la gente faceva affari e poi si incontrava, diciamo, alla Mecca per scambiare tutto ciò che aveva comprato nei vari porti, una specie di luogo franco, chiamiamolo così. Ma la Mecca ha anche un ruolo religioso, perché per molti ebrei e cristiani della regione c'era un santuario importante, un santuario che tutti noi abbiamo visto quando magari ci capita di guardare delle immagini che parlano della religione islamica e le immagini della Mecca in generale, che è quello della Kaaba, che appunto questo santuario che si pensava fosse stato edificato da Abramo e da Ismaele per custodire la pietra nera, quella che oggi è abbastanza accreditato possa essere un meteorite. Nel VII secolo questo sito infatti era probabilmente ritenuto importante anche dai cristiani e dagli ebrei. Abbiamo un passaggio scritto da un cristiano nel califfato dei Rashidun, che è un califfato insomma che emergerà successivamente, che recita più o meno così: per quanto riguarda la Kaaba di Abramo, Abramo costruì quel posto per venerare Dio e offrirgli dei sacrifici. Quindi, insomma, non è una novità degli arabi venerare Dio in quel luogo, ma è un qualcosa che viene datato ai giorni precedenti dell'arrivo dell'Islam, un comportamento che probabilmente si faceva in onore degli antenati. Maometto nasce in questo contesto qui nel 570 proprio alla Mecca, in una tribù che si chiama dei Quraysh. Lui è un orfano, viene educato dallo zio che si chiama Abu Talib, che gli insegna il mestiere del carovaniere, quindi in pratica, insomma, il commerciante, lo chiameremmo oggi, no? Un viaggiatore che conduce carovane per commerciare. Come spesso accade per questi profeti, insomma, ne abbiamo altri esempi, diciamo, non sappiamo quasi niente dei suoi primi anni, se non che probabilmente sposò una ricca vedova, una cosa che gli consentì di non lavorare più e di concentrarsi solamente sugli aspetti religiosi, quindi diciamo sulla filosofia, sul fare religione, sull'interrogarsi sulla filosofia teologica, che chiameremmo così. Nel 610, però, a un certo punto, accade un evento importante nella vita di Maometto, cioè l'arcangelo Gabriele gli concede la rivelazione di Dio in una grotta. Da quel momento Maometto inizia a fare il predicatore nella sua vita. Raccoglie alcuni seguaci tra le famiglie più e meno importanti dei Quraysh, ma non solo le famiglie, diciamo, che contavano, le famiglie di un certo status, anche artigiani, schiavi, comunque persone più umili, si radunano intorno al nuovo profeta. Questa cosa attira molto l'attenzione, perché? Perché si sta formando un seguito corposo e le famiglie che detenevano il potere tra i Quraysh, insomma, iniziano a vedere non proprio di buon occhio questo nuovo profeta, no? Che si dice mandato da Dio, cosa che comunque spesso, no? Hanno in comune, diciamo, questi profeti che arrivano e in un certo senso sfidano, no? L'ordine costituito attuale. E quindi che succede? Succede che i Quraysh iniziano ad andare dallo zio, no? Da Abu Talib, gli dicono, quello che faceva il carovaniere, no? L'abbiamo detto, gli dicevano, ma che si è messo in testa tuo nipote, insomma, attirerà l'ira degli dèi se continua a dire di essere un profeta rivelato.
I boomer anche nell'antichità, caro Riccardo.
Esatto, fanno i boomer anche nell'antichità. Però forse, sai, il ruolo dello zio e della moglie in qualche modo aveva un ruolo di mediazione in tutto questo, perché è proprio quando muoiono queste due figure che i rapporti con la città degenerano completamente. E nel 622 Maometto è costretto a fuggire dalla Mecca assieme a circa 70 dei suoi seguaci in quella che viene chiamata la cosiddetta Egira, che è un avvenimento molto importante nella religione, diciamo, musulmana e in tutta la storia islamica, perché viene chiamato l'esilio, che appunto dà inizio alla storia dell'Islam. È un momento così importante che, pensate, segna il conteggio degli anni in quello che è il calendario islamico, quindi insomma un evento molto molto centrale. L'abbandono però ha anche una funzione religiosa importante, perché è una sorta di atto in cui Maometto e i suoi lasciano ufficialmente una città che loro reputano dedita al paganesimo, alla venerazione degli idoli, e si sposta da un'altra parte per poter iniziare un percorso. Dove si spostano? Si spostano a Yathrib, che è un'oasi a circa 350 km dalla Mecca, che Maometto rinomina Medina, cioè la città del profeta, diventandone il capo politico e alleandosi con gli ebrei della città, che lo accolsero accordandogli l'autorità pur mantenendo diciamo le proprie leggi, i propri costumi. C'era un po' questo accordo più o meno tacito e implicito. Le cose per un po' vanno bene, a un certo punto però non durano, perché in realtà anni dopo i rapporti con queste comunità ebraiche di Medina si incrinano e a un certo punto Maometto è diventato talmente potente, comunque ad avere un seguito talmente grande, che queste comunità verranno scacciate ed esiliate, perché non vorranno, insomma, riconoscergli il ruolo di profeta nella loro religione. Perché questo? Perché l'Islam è di fatto una nuova religione. Islam significa resa, nel senso di sottomissione totale verso Dio. Da qui, insomma, i seguaci iniziano a crescere, ad aderire sempre di più. La Mecca, infatti, nel 630 viene invasa da Medina, dalle forze di Maometto, che in certo senso si vendica, no? E quindi torna, diciamo, e conquista la città e ufficializza la sua nuova religione. Quindi indubbiamente c'è questa fase di novità, di grossa espansione, in cui tante tribù dell'Arabia diventano tributarie a Maometto. Però insomma, in realtà molte cose sono prese dalle antiche religioni, lo vedremo poco più avanti. E quindi il rapporto con le antiche religioni è comunque sempre molto importante, e lo sarà anche negli anni successivi. A questo punto Maometto infatti fa un patto che è molto importante per tutto quello che vedremo nelle prossime puntate, con due città in particolare, con comunità di ebrei e di cristiani. In cosa consiste questo patto? Consiste nel riconoscere l'autorità di Maometto in cambio di un tributo in denaro annuale. Perché è importante questa cosa? Perché costituirà la base, sì il precedente, ma anche soprattutto dottrinale e religiosa, prima che politica, all'istituzione di quella che è la dhimma, cioè quel patto in virtù del quale, sotto diversi sovrani musulmani, l'Islam proteggeva beni e persone non musulmane, purché appartenenti alle religioni del libro, quindi diciamo cristianesimo ed ebraismo, in cambio di denaro. Gli ebrei e i cristiani quindi potevano conservare le loro istituzioni religiose, i loro ruoli di culto e, importantissima questa cosa in questo periodo storico, i propri tribunali e la propria scuola, sotto l'accordo ovviamente di riconoscere l'autorità dei musulmani. Nelle prossime puntate vedremo qualche esempio concreto di questo, ma ho voluto anticiparvelo perché insomma è fondamentale per capire che tutto questo ha anche una base che deriva proprio dal comportamento di Maometto. Ora, non pretendo io certo di esservi la persona che può spiegarvi l'Islam, insomma ci sono moltissime altre punti, fonti che potete andare a guardare, che potete andare a sentire, ma da un punto di vista storico è bene capire che c'erano delle cose diverse e delle cose molto simili alle religioni attualmente, o meglio in quel tempo, in circolazione. Perché siamo di fronte alla nascita di un mondo nuovo fondamentalmente. È da ricordare che il Corano è stato scritto dopo la morte di Maometto nel 653, nel tentativo di mettere per iscritto i dettami della nuova religione, ma si fondava comunque su cinque pilastri fondamentali. Allora, il primo pilastro era che esiste un solo Dio, si chiama Allah e Maometto è il suo profeta. Il secondo pilastro è bisogna pregare Allah 5 volte al giorno verso la Mecca. Peraltro, curiosità, sarà Maometto stesso a cambiare questo aspetto, perché prima che scacciasse quelle comunità ebraiche di cui vi parlavo prima da Medina, si pregava verso Gerusalemme. Poi Maometto insomma ha cambiato questa cosa e si piegherà verso la Mecca. Poi, terzo pilastro, nel mese del Ramadan si digiuna. Quarto pilastro, si deve andare in pellegrinaggio alla Mecca almeno una volta nella vita. Quinto pilastro, i fedeli benestanti devono contribuire con un decimo delle loro ricchezze ai bisognosi. La cosa fondamentale per capire l'appeal, diciamo, ma soprattutto il successo che ebbe poi l'Islam, è che esso poggiava su un terreno che era già stato fortemente sondato dalle grandi religioni monoteiste, e proprio per questo Maometto non crea qualcosa dal nulla, diciamo che lo rinnova, gli dà un nuovo slancio. Infatti Dio, o Allah in questo caso, è lo stesso Dio degli ebrei e dei cristiani, tanto che anche i profeti sono gli stessi, lo stesso Abramo, già citato, ma anche Mosè, e insomma anche Gesù addirittura, no? C'è chi nel mondo contemporaneo li frappone, in realtà nell'Islam riconosce Gesù come un profeta della propria religione. La differenza è che ovviamente i cristiani credono che Gesù sia l'ultimo profeta e figlio di Dio, ovviamente, mentre l'Islam dice che l'ultimo profeta è Maometto. Vi stupirà perché ancora oggi quando parliamo di Islam ne parliamo spesso associando a conflitti religiosi e politici, ma il Corano non è l'unico libro sacro dell'Islam. In realtà anche la Torah e i Vangeli comunque sono riconosciuti in un certo senso dall'Islam, tanto che per esempio la stessa Gerusalemme è considerata città santa, quindi insomma ci sono moltissimi punti in comune. Il fatto che ovviamente Gerusalemme sia città santa sarà, diciamo, causerà non pochi grattacapi, no, in futuro questa.
Beh, no, per niente. Perché dici questo, Riccardo?
esatto, ma insomma ci sarà tempo, lo vedremo in un'altra serie. Quindi insomma arriva questa nuova religione in quest'area, ancora non pienamente presa al 100%, diciamo, dal cristianesimo o dall'ebraismo, e fa breccia in un modo dirompente. Nel 632 però Maometto muore, e uno potrebbe pensare che no, muore Maometto, la cosa rallenta e finisce tutto qui. In realtà neanche per sogno, il processo di espansione dell'Islam proprio in quegli anni acquisisce un impulso pazzesco che vedremo più nel dettaglio della prossima puntata, ma per citare le parole di Abu Bakr, che era uno dei capi tra i musulmani, dirà: uomini, se venerate Maometto, Maometto è morto, ma se venerate Dio, Dio è vivo. Quindi proprio per dire che insomma le cose non erano affatto finite con la morte di Maometto. Seguirà infatti un'espansione rapidissima, non solo dettata dalla religione, ma anche da altri fattori, che però porterà anche a delle divisioni molto importanti che hanno conseguenze ancora oggi. Infatti qual è il problema? Che quando muore Maometto A un certo punto c'è un problema, perché Maometto non aveva accennato una cosa molto importante, cioè che succede quando muore appunto il profeta, come si sceglie il successore. Questo dettaglio, che non era stato specificato da Maometto, sarà fondamentale per capire, perché all'inizio ci saranno i califfi, vedremo nella prossima puntata, insomma, questo titolo più nel dettaglio che cosa vuol dire, che erano imparentati con lo stesso Maometto, ma poi a un certo punto le parentele si fanno sempre più labili o addirittura inesistenti, le cose si complicano e inizia ad emergere la famosissima divisione fra sciiti e sunniti che segnerà i secoli successivi in maniera, insomma, molto molto importante. Ma non corriamo troppo per questa puntata, direi che ci fermiamo,
sì,
perché
tempo,
nelle prossime puntate sì sarà una lunga cavalcata, diciamo.
Esatto.
Allora, diciamo che possiamo dare un paio di riferimenti per quello che abbiamo detto in questa puntata. Costa, vogliamo cominciare dalla parte un po' più antica?
Sì, allora io per fare la parte su Roma, che è quella insomma che mi è toccata, no, in questa puntata, ho preso in realtà ho trovato soltanto delle parti su internet e quindi mi sono dovuto arrangiare così, di un testo di Bowersock, G.W. Bowersock, che si chiama Roma in Arabia, con molta poca originalità, diciamo. È un libro del 1983, sicuramente sarà stato preso, perché comunque ho visto che molti articoli che ho trovato comunque si riferivano a questo libro, quindi sarà stato preso a riferimento, no? Sarà stato un testo importante. E quindi insomma mi sento di consigliare questo. Se riuscite a trovarlo tutto, magari passatecelo, perché è sempre carino leggere nuove cose in più, no?
Sì, certo. Io invece vi consiglio un libro un po' più moderno, che allora è un po' un punto di riferimento, diciamo, in tutto il periodo, diciamo, che parla dei popoli arabi. È un bel mattone, ve lo dico, quindi compratevelo solo se vi interessa veramente, diciamo, la storia. È di Albert Hourani, si chiama proprio Storia dei popoli arabi, da Maometto ai nostri giorni. È un bel testo, è un pochino pesante, devo dire, in alcuni punti, però è bello perché, insomma, ne tratta dei popoli arabi da tantissimi punti di vista, dal punto di vista linguistico, culturale, storico, quindi, insomma, se vi interessa il periodo e il tema, ve lo consiglio. Poi ci sono altri testi più nello specifico che parlano di Medioevo, ma ve li consiglierò nelle prossime puntate. Prima di chiudere, Costantino, fammi ringraziare solo il nostro Patreon delle 5 giornate di Milano, che si chiama Paolo Tazzioli. Lui, insieme a tutti gli altri Patreon che ci sostengono in questo progetto, sono importanti perché ci danno modo di, insomma, documentarci di più, avere un pochino più di risorse per offrirvi magari degli episodi un po' più interessanti, avere un pochino più di tempo anche per registrare degli episodi extra che potete sentire sempre per i Patreon. Insomma, come hai detto anche tu in apertura, se avete voglia e modo e vi fa piacere, insomma, supportarci e chiacchierare con noi anche nella chat di Telegram, ricordatevi che c'è sempre questa modalità per sostenerci. Bene, vi ringrazio. Insomma, se volete continuare a seguirci su Spotify, Apple Podcast, tutti quanti i riferimenti li conoscete, pagina Instagram, live su Twitch la domenica, insomma, in cui parliamo un pochino di alcune cose relative alla serie e non solo, quindi sul canale affrontiamo anche un pochino di altre tematiche. Vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra, non annoia mai.